Salutiamo Tomale Boniek di DeepLab e oggi parleremo un po' di DeepSeek, intelligenza artificiale e modelli linguistici. E per introdurre un po' l'argomento, mi piace insomma che presenti un po' il lavoro che fai e quello che fate anche insomma come laboratorio di DeepLab e di cosa tratta la tua ricerca.
Certo, il Deep Lab è un laboratorio situato principalmente in Francia. I ricercatori principali sono Antonio Casilli, Paola Tuvaro. Ricercatori associati sono Milagros Micheli dell'Università di Berlin, l'Università Tecnica di Berlin, Julian Posada dell'Università di Yale. Tutte queste persone si centrano nello studio del lavoro di piattaforme, in particolare il lavoro di allenamento dell'intelligenza artificiale. E ci sono tanti casi che si studiano nel mondo intero. Paesi dell'Africa, ad esempio Kenya, Madagascar, sono stati studiati, ma non solo, anche l'America Latina, Brasile in particolare, ci sono stati tanti studi, anche paesi dell'Europa.
E infatti volevo partire proprio da questo argomento perché l'estate scorsa, verso luglio, avevamo intervistato proprio Antonio Casilli, il tuo collega, e lui ci ha parlato spesso del concetto di lavoro nascosto, che è uno dei suoi cavalli di battaglia, immagino. Ecco, se magari se lo vuoi ripresentare così che chiunque avesse ascoltato, sì, ne riparliamo.
Molto semplice. C'è una narrazione secondo la quale l'intelligenza artificiale non va a rimpiazzare i lavoratori, ma in realtà dipende di tanto lavoro umano, di lavoratori che fanno data annotation. Questi modelli di intelligenza artificiale generativa di immagine oppure di testo hanno bisogno di allenamento oppure di correzione, di essere corretti.
Correzione, sì.
Sì. Allora questo è il lavoro nascosto che in realtà non è questo che si sta vedendo, penserei io, è che questo lavoro non va a essere No, no, non scompare, no, non scompare, ma in realtà è un elemento molto importante, essenziale in realtà. È uno degli elementi della produzione, uno degli elementi necessari della produzione dell'intelligenza artificiale. E in realtà anche Antonio aveva proposto, non so se solo lui, ma anche lui aveva proposto il concetto di heteromation invece di automation, heteromation nel senso che è in parte una forma di automatizzazione di qualche cosa che potevano fare gli umani, ma che anche ha bisogno di un lavoro di allenamento, accompagnamento, forse a volte anche di imitazione di intelligenza artificiale, ci sono qualche caso in cui umani pretendono di essere un'intelligenza artificiale. Allora, tutto quello è il lavoro nascosto tra l'intelligenza artificiale, come si usa, si conosce, della quale si parla oggi.
Sì, infatti ricordo uno dei casi più assurdi era stato quello di, non mi ricordo più nemmeno cosa fosse, era un supermercato di Amazon che erano cosiddetti casherless, cioè senza cassiere, e dove alla fine poi si scoprì che in realtà sì, non c'erano i cassieri, ma c'erano decine di migliaia di persone in India che guardavano costantemente cosa le persone prendevano, scrivevano. Annotavano.
Sì, molto conosciuto questo caso. È più o meno una migliaia, anche questo store di Amazon è chiuso. Hanno detto l'anno scorso, in aprile più o meno, che questa iniziativa non serveva più.
Non poteva funzionare, certo.
No, non senza lavoratori.
E da questo punto di vista, non so se come gruppo di ricerca avete, o se qualche altro gruppo di ricerca, insomma, ha mai provato a fare una stima, per vedere quante persone effettivamente lavorano fra addestramento di intelligenza artificiale, moderazione e in tutto questo settore che, diciamo, appunto voi definite come lavoro nascosto.
Sì, allora, in realtà, come sono concetti e definizioni un po' diverse, c'è tutta una tipologia un po', che potresti dire complicata, perché il platform labor, il lavoro di piattaforma, anche sono conduttori per Uber, persone che lavorano, tramite Uber Eats. Anche altri che fanno microtasking, allenamento di intelligenza artificiale, tutto quello. Ma diciamo che uno dei primi stime che aveva fatto il DeepLab, penso nel 2019, era che in Francia si trovavano più o meno 260.000 microworkers, persone che avevano almeno un account su una piattaforma. Dopo è un po' difficile in realtà di fare delle estimazioni precise, ma una di quelle che si usano spesso è del Banco Mondiale, penso del 2023, se non sbaglio, che diceva che erano più o meno qualcosa tra 150 milioni oppure 435 milioni, secondo due metodologie diverse. E, anche se potrebbe anche guardare e chiedere a queste piattaforme quante persone le usano, e a volte ci sono, ad esempio in Cina, delle piattaforme che dicono che hanno 5 milioni, 10 milioni di persone che lo usano. E in più di questo, anche si deve chiedere se le persone che li usano, gli usuari di queste piattaforme, a volte diciamo Uber, se sono o no lavoratori.
Sì, che è anche la questione spesso magari per rider o appunto i tassisti di Uber, che spesso vengono fatti passare come lavoratori autonomi, quando poi in realtà sappiamo essere dipendenti.
Sì, ma volevo dire in realtà, che anche gli usuari sono in certo modo persone che lavorano, che producono dati per queste piattaforme, gli utenti di queste piattaforme. Allora, a volte si chiede dove inizia e dove finisce ormai il lavoro.
Da questo punto di vista, visto che hai citato la Cina, mi interessava poi introdurre quello che doveva essere un po' l'argomento di questa intervista, ovvero il memo, il report che avete fatto uscire su DeepSeek, che avete pubblicato a febbraio, in cui avete criticato quelli che sono i racconti che l'azienda cinese, la startup, ha fatto sui propri formidabili risultati, in cui dicono di essere riusciti ad arrivare agli stessi risultati di ChatGPT, se non meglio, della concorrenza americana, con un centesimo del costo. Loro citano proprio di aver speso circa l'1% del costo detto da OpenAI, scusami, tra infrastruttura e lavoro. Ecco, se ci puoi spiegare perché secondo voi questa stima non ha molto senso.
Sì, perché in realtà questi numeri, ma quando sono stati commentati a fine gennaio e inizio febbraio, si parlava molto di computing power,
Sì, diciamo
di
più di
CPU.
potenza di calcolo che.
Esatto, che del lavoro, del costo di altri costi di produzione. E questo memo in realtà si focalizza invece in ancora di nuovo il lavoro nascosto. E il nostro argomento è che in questo DeepSeek non è diverso. degli altri aziende di intelligenza artificiale. Anche forse per ragioni diverse, Sam Altman di OpenAI ha dichiarato che loro avevano rubato la sua tecnologia, avevano distillato ChatGPT per fare il suo modello, ma questa è un'affermazione che comunque forse è un po' questo che è scritto nel rapporto, nel memo, che forse c'è un po' di colonialismo in questa affermazione. Ma anche DeepSeek, per i suoi modelli di reinforcement learning, ha bisogno di lavoratori di annotazione, e nei suoi articoli di ricerca che vengono pubblicati dicono che ci sono 31 oppure 32 annotatori di dati, e questo non fa senso per noi. Non è possibile che abbiano bisogno di 32 annotatori. Non ha senso.
Cioè, quindi la loro tesi è che solo 32 persone hanno contribuito, diciamo, ad addestrare tutto il loro modello, quanto invece sappiamo che in contesti reali serve, appunto, come dicevi tu prima, il lavoro di centinaia di migliaia di persone, e non di più.
Sì, e anche questo viene con questo c'è una forma di mitologia in cui anche il CEO di DeepSeek dice in un'intervista che anche lui partecipa alla notazione perché è un modo di capire meglio come si fanno le cose. Questo fa pensare un po' a, diciamo, un CEO, un padrone che va alla catena di produzione per un giorno e dice: ormai ho capito come fanno gli operai. Se è qualcosa un po' così.
Sì, è un po' un modello che, oddio, qua in Italia non si vede da un po', però quello sì, del presidente operaio, che forse Berlusconi è stato l'ultimo a tenerci fede, no? Quella è un'altra questione.
C'è stato qualcosa di forse un po' simile con questo CEO che dichiara che tutte le persone che hanno lavorato in DeepSeek hanno fatto il lavoro di annotazione. Molto impressionante, davvero. Persone sono 32.
Se non ricordo male, sappiamo che sono 32 perché vengono citati tutti come coautori, diciamo, in un articolo di ricerca, che è una cosa abbastanza inusuale anche per il settore.
Per noi, sì, per noi in paesi dell'Europa o dell'America del Nord, sì.
Ok, e invece da questo punto di vista, visto che ne parlate anche nel report, com'è che cambia il sistema di annotazione e il lavoro di chi addestra intelligenze artificiali in Cina rispetto ai paesi occidentali come appunto l'Europa o il Nord America?
Allora, sembra che in Cina, tutto questo lo dico sotto il controllo dei persone del mio laboratorio, forse mi sbaglio in qualche momento. Sembra che in Cina il lavoro di annotazione dei dati non è così nascosto. C'è un riconoscimento vero, pubblico, e c'è una politica pubblica anche di aiuto a questi lavoratori, e che ha un'azione geografica secondo una gerarchia di città. Allora, ci sono i tech hubs, ad esempio Shanghai, dove ci sono queste aziende di molto buona reputazione, dove sono questi lavori anche di sublimes, di persone che fanno il coding, programmatori, tutto quello. Anche ci sono altre città, tier 2, tier 3, si creano si crea questo tipo di attività di annotazione di dati che anche è accompagnata per politiche regionali e le municipalità che aiutano le persone e anche le aziende.
Quindi diciamo città di secondo, terzo grado rispetto a quello che poi è il costo del lavoro, cioè quello poi immagino la questione principale.
Sì, anche ci sono a volte programmi di riduzione della povertà.
Giusto per chiudere, è stato curato, se non sbaglio, principalmente da Antonio Casilli, un documentario che avete pubblicato insomma anche come laboratorio, come Deep Lab. Il titolo è In the Belly of AI, che potremmo tradurre nella pancia dell'intelligenza artificiale. Non so, ce ne vuoi parlare un po' e così di cosa parla, visto che immagino tratti comunque di tematiche affini.
Allora, In the Belly of AI è un'altra, ancora un'esplorazione di tutta questa catena di produzione di nuovo nascosta con un'insistenza particolare in popolazioni molto precarie, ad esempio in Kenya si parla in questo documentario di moderatori di contenuti. E traumatizzati per i contenuti che hanno dovuto vedere, anche ci sono persone nel gabbio finlandese che anche fanno questo tipo di lavoro, e persone che sono rifugiati della guerra, che non hanno trovato un altro lavoro. Persone che sono in situazione di molta dipendenza, che non hanno trovato altra cosa di fare e sono molto dipendenti di queste industrie, di queste aziende che si comportano in modo sfruttativo, che fa pensare forse al secolo XIX, a volte, più di una volta. Anche questo documentario insiste sull'ideologia dei padroni di queste aziende. Sam Altman, Elon Musk, tutti quanti sono membri dell'ideologia descritta per Tim Neate-Gebru e Emil Torres come l'ideologia tecnosoluzionista, ma anche tecnosoluzionista, ma anche razzista, eugenista, hanno una credenza molto seria nel fatto che, nell'idea che l'umanità deve tornare in una deve divent dovrà diventare digitalizzata più o meno, che si devono creare coscienze digitali anche per che l'umanità diventi una specie multiplanetaria, ma hanno un'idea messianica del futuro e tutto quello che è un problema per loro, per la sua visione del futuro, diventa una minaccia per l'umanità. E questo lo dice molto chiaramente, ad esempio, Elon Musk. Lui aveva detto che Kamala Harris, oppure l'Unione Europea, perché vogliono regolare l'intelligenza artificiale, questa produzione, sono un pericolo vitale per l'umanità. E questo perché hanno una visione messianica del futuro. E questo si vede in questo documentario.
Beh, molto interessante. Non so se hai altro da aggiungere, se no, direi che più o meno abbiamo toccato tutti i punti.
No, io penso che va bene così. Grazie per l'invito.
Ok, grazie a te di nuovo per la disponibilità e a presto.